buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Dixie Club. Questa sera abbiamo come protagoniste due signore, due pianiste che si sono avvicinate alla musica jazz in modi differenti. Una, Lil Erdin, nata in una famiglia della mid class, molto vicina all'ambiente religioso, diventata poi famosa non solo per le sue capacità, ma anche per essere diventata la moglie di Louis Armstrong. L'altra protagonista, Hazel Scott, figlia di un professore ed una pianista, è nata col dono di essere bimba prodigio, iniziando a suonare alla tenera età di 3 anni. Spero che questi argomenti possano suscitare il vostro interesse. Lil Erdin è stata una delle jazziste più attive nella sua epoca. Nacque a Memphis, nel Tennessee, una città che molto diede alla musica in generale e al jazz in particolare. Nacque nel 1898 in una famiglia afroamericana della classe media. Cresciuta da mamma e nonna dopo che il padre se ne andò da casa, fin da piccola recitò inni, spiritual e classici al pianoforte e all'organo. Non ci volle molto perché Lil coltivasse un interesse per la musica ed il blues popolari. Tuttavia, questo non fu incoraggiato dai suoi genitori, o meglio dalla mamma, che decise nel 1916 di mandarla alla Fisk University di Nashville affinché facesse un allenamento musicale in un buon ambiente. Quando Lil tornò dall'università, la madre, per tenerla lontana dalla scena musicale della società natale, la trasferì a Chicago. Ironia della sorte, fu proprio in quella città che Lil accettò un lavoro che le avrebbe offerto un'ottima opportunità per farsi conoscere. Infatti fece la dimostratrice musicale dei pianoforti al Jones Music Store. La proprietaria del negozio era la signora Jenny Jones, che svolgeva anche attività di agente musicale in quanto il negozio era regolarmente frequentato da musicisti. Fu particolarmente attratta Lil Erdin dalla musica di Jelly Roll Morton e di cui iniziò a modificare lo spartito che aveva in negozio, aggiungendo abbellimenti e incorporando aspetti dello stile jazz Erdi di Jelly Roll Morton. Quindi cominciò a costruirsi una reputazione ed in breve tempo diventò l'attrazione principale del negozio. Le sue ambizioni aumentavano mentre lei iniziava con caparbietà ad inserirsi nella scena del jazz e del blues, diventando una musicista molto competente in un lasso di tempo relativamente breve. Nel frattempo la sua tenacia e la sua abilità la portavano ad essere presa in considerazione da Lawrence Dew e dalla sua New Orleans Creole Jazz Band. Non solo, Jelly Roll Morton compose Pretty Lil e la sua orchestra, la Red Hot Peppers, registrò il pezzo negli studi della Trinity Baptist Church della Victor Talking Machine Company a Camden il 9 luglio del 29. Ecco il brano. Thank you. o meno nello stesso periodo, il suonatore di cornetta Joe King Oliver arrivò da New Orleans per suonare nella band di Lil. Si esibirono nel club più sofisticato di Chicago, il Dreamland. Tuttavia, Oliver però non andava d'accordo con gli altri musicisti e per Lil quello che una volta era un lavoro da sogno diventò un incubo. Nel marasma, Joe Oliver riuscì ad imporsi conquistando un certo successo. Presto si erano guadagnati una buona reputazione che li portò a girare per gli Stati Uniti. Nel 23 registrarono Riverside Blues. Fu in questo periodo che Lil contrasse il suo primo matrimonio col cantante Jimmy Johnson. Il matrimonio non fu sempre felice e Lil fu costretta a lasciare il tour negli Stati Uniti per tornare a Chicago e concentrarsi sul miglioramento della relazione. Quando la band tornò a Chicago, Lil rientrò nel gruppo, a cui si aggiunse anche un giovane cornettista dal nome Louis Armstrong. Ascoltiamo però Riverside Blues. Furono subito in sintonia e divennero presto amici, senza che ciò influisse sulle rispettive relazioni coniugali. Ma col passare del tempo e le tournée, gli screzi familiari si acuirono ed entrambi giunsero al divorzio a poca distanza di tempo ed iniziarono quindi a frequentarsi con più assiduità. Fu il periodo in cui registrarono con l'orchestra di Oliver Just Gone. Thank you. la coppia Ardyn Armstrong si sposò nel 1924. Da questo punto in poi, la carriera di Lil cominciò a decrescere, ma non per improvvisa incapacità, ma per volontà propria, perché Lil, da donna astuta e col fiuto per gli affari, capì che il potenziale di Lewis era molto più elevato e quindi si spese nel sostegno del suo partner. Lewis in effetti stava ristagnando nella band di Oliver. Non c'era alcuna possibilità di carriera finché Oliver restava prima cornetta. Lil incoraggiò il marito a cercare lavoro a New York con Fletcher Anderson, un compositore e band leader in prima linea nello sviluppo di big band e swing. Si trasferirono dunque a New York, ma Lil, per quanto riguardava la sua persona, faticò a trovare lavoro nel mondo competitivo ed esclusivo dominato dagli uomini della Grande Mela e decise quindi di tornare a Chicago, lasciando Lewis a New York. E qui con Anderson incise diversi brani, fra cui anche Sugar Foot Stomp. Al suo ritorno da New York, Lewis ha iniziato a registrare con la Hot 5 Orchestra e Lil ha suonato il piano in tutte le registrazioni degli Hot 5. Questo brano fa parte di quelle registrazioni. Si tratta di Muskrat Ramble. Thank you. Purtroppo però, mentre la coppia ha cominciato a trovare una maggior sicurezza finanziaria, Lil ha anche iniziato a sentire le tensioni della crescente fama di Lewis ed ovviamente sentendo crescere anche le preoccupazioni per la sua fedeltà coniugale. Forse proprio per allontanare i dubbi, Lil ha iniziato a dedicarsi nuovamente a se stessa, tornando allo studio della musica e diplomandosi al Chicago College of Music. Nel 1925 forma un suo gruppo autonomo, i Lil's Dreamland Syncopators, nel quale suona a volte anche Armstrong. Nel 1932 il matrimonio va in frantumi. Dopo la separazione consensuale, Lil va a New York e suona in vari club sia come solista di pianoforte sia con personaggi di spicco del jazz tradizionale come Henry Allen e Zatty Singleton. Nel 1938 Lewis e Lil divorziano. Tuttavia, pur divorziati, rimasero amici e forse ancora un poco innamorati. Ma col passare degli anni, Lil ha abbandonato la musica ed ha lavorato come designer di abbigliamento, poi come proprietaria di un ristorante e infine come insegnante di musica. Tra gli anni 50 e 60 di quando in quando registrava, ma senza mai andare sotto i riflettori, rimanendo sempre ai margini. Nel luglio del 71 Louis Armstrong morì. Solo un mese dopo, nell'agosto del 71, Lil si esibì in un concerto commemorativo per Louis a Chicago, quando crollò e morì sul palco. Così finisce una delle grandi storie d'amore del jazz.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Chissà se William Shakespeare fosse vissuto oggi, sarebbe stato un appassionato di jazz. Questa era la tesi sostenuta dal grande attore e regista Giorgio Albert Tazzi, cultore ed estimatore sia del teatro shakespeariano sia del jazz. E ne era così convinto che ideò uno spettacolo teatrale dal titolo Shakespeare in Jazz. Ma andiamo con ordine. Giorgio Albertazzi nasce a Fiesole il 20 agosto del 23, dove vi trascorre l'intera infanzia. Nel 1943, a 20 anni, aderisce alla Repubblica di Salò, ricoprendo il grado di sottotenente dopo aver sostenuto un corso di formazione presso la Scuola Allievi Ufficiale di Vicenza e poi di Lucca. Con la sconfitta della Repubblica Sociale Italiana, nel 1945 viene arrestato con l'accusa di aver comandato a Sestino, il 27 luglio del 1944, il protone d'esecuzione per il giovane disertore dell'esercito di Salò e poi partigiano Ferruccio Manini. Trascorre 2 anni in carcere alle Murate di Firenze, poi a Bologna e Milano, per essere quindi liberato nel 1947 a seguito della cosiddetta amnistia Togliatti. Albertazzi dichiarò di essere stato prosciolto in fase di istruttoria dal Tribunale Militare di Milano nel 1948 per non aver commesso il fatto e mai confermò in scritto in interviste la sua presenza nel reparto che operò nella sanguinosa repressione antipartigiana fra il settembre del 1944 e l'aprile del 1945. Diplomato al liceo classico e laureato in architettura, si dedica successivamente alla recitazione in fotoromanzi, teatro, cinema e televisione. Esordisce sul palcoscenico nel 1949 in Troilo e Cressida di Shakespeare, con la regia di Luchino Visconti al Maggio Musicale Fiorentino. Appare in televisione nel gennaio 1954, appena 26 giorni dopo l'inizio della TV in Italia, recitando in diretta la tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta, nel suo programma televisivo La prosa del venerdì. Pur avendo girato una 30ina di film e lavorato molto in televisione, soprattutto come interprete di sceneggiati televisivi di successo negli anni 60, tra i quali L'Idiota e Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il teatro rimane la sua grande passione sia come attore e sia poi come regista. Nel 1964, in occasione del 400° anniversario dalla nascita di Shakespeare, esordisce al teatro Old Vic di Londra con Amleto, diretto da Zeffirelli, e con Anna Proclemer e Anna Maria Guarnieri, e si guadagna una foto nella galleria dei grandi interpreti shakespeariani del Royal National Theatre, unico attore non di lingua inglese. Seguono negli anni tanti successi, prima con la compagnia di Bianca Toccafondi, poi con Anna Proclemer. Nell'estate dell'82 Giorgio Albertazzi si cimenta in uno spettacolo dal titolo Shakespeare, Ellington, Albertazzi e Gslini in concerto, che è una fusione di culture, di epoca e di musica jazz. L'idea è di associare ad un album di scene madri elisabettiane un'intrigante jam session con le composizioni che Duke Ellington, rivisitato da Giorgio Gslini, aveva creato pensando a Shakespeare in un festival dell'Ontario del 1957. Proprio da quello spettacolo ascoltiamo Duke Ellington in Shakespearean Suite. Sentirete la voce di Tyrone Power che presenta lo spettacolo, e i singoli pezzi invece sono presentati da Duke Ellington.
The Day of Jazz. Sets the styles. An old friend from the early days and the newest of the moderns. One who was, is, and will be a constant in jazz. Listen to his unique approach in The Philosophy of Duke Ellington.
Billy Strayhorn and I have just written our Shakespearean suite, which is now released in a record album titled Such Sweet Thunder. The quotation, Such Sweet Thunder, is taken from Midsummer Night's Dream, but to us, it suggests the flavor of the silken-tongued Othello's proposal to Desdemona. You know, he won the girl, so we figure Othello must have had a real swinging story. Combining characters from two different Shakespearean plays. It seemed to us that the three witches, and Iago, had something in common in that they all always had something to say. The telecasters. Lady Mac, of course, we did as a jazz waltz. And the reason we salute the lady with a jazz waltz is that we recognize the fact that she is of noble birth, but we suspect that there's a little ragtime in her soul. Abbreviations of Such Sweet Thunder, and we hope sometime you'll get to hear all of it. But right now, I'd like to do a few abbreviations on some of the things we've written that you're more familiar with.
Thank you.
Continuano i successi e nel 2007 recita nel Satyricon con la regia di Renato Giordano, che si avvale per la colonna sonora della musica del jazzista Gabriele Cohen. Sempre nel 2007 sposa a Roma la nobildonna fiorentina Pia Tolomei di Lippa. Il matrimonio suscita l'interesse delle cronache. Lei 48 anni, Albertazzi 84, in versione di cifre. Ma è con lo spettacolo del 2009, Shakespeare in Jazz, che finalmente Albertazzi riesce a dimostrare la sua tesi. Nell'albero del jazz, ogni fiore che sboccia non è mai uguale ad un altro. Anche Shakespeare è come quell'albero, molte diramazioni con i fiori che sbocciano sempre diversi. Lo spettacolo è un continuo altalenarsi di musiche di Ellington e di brani di Shakespeare. Inizia con le battute che Ippolita, nel sogno di una notte di mezz'estate, definisce «Such a sweet thunder». Ecco allora un Albertazzi che inizia il suo viaggio shakespeariano con le parole diavolesche di Oberon al folletto Puck, per poi passare alle espressioni eccitate del Moro nell'Otello, al cordoglio melliflo di Antonio in Giulio Cesare e poi alle parole da Retile o Iena di Riccardo III. Arrivano poi Lady Macbeth, Cleopatra e quindi lo struggente momento della morte di Romeo e Giulietta ed infine all'Amleto, in cui Albertazzi mostra tutta la sua grande arte. Il jazz a questo punto non è più inteso come accompagnamento, entra come entità distinta a supporto della pazzia di Amleto, rendendo appieno lo svolgimento dell'amore incestuoso di Gertrude con l'immancabile teschio a ricordare la precarietà della vita. Ed ora Marco Di Gennaro interpreta Shake's Mood, sigla dello spettacolo. Da allora Shakespeare in Jazz è diventato quasi un classico ripreso da moltissime compagnie teatrali. L'attore è morto il 28 maggio del 2016 nella villa Tolomei di Sticciano, dimora della moglie, nella Maremma grossetana. Hazel Dorothy Scott nacque l'11 giugno del 1920 a Porto, Spain, capitale dell'isola caraibica Trinidad e Tobago, ed era l'unica figlia di Thomas Scott e Alma Long. Il padre, cresciuto in Scozia di origini Yoruba, un'etnia presente in particolare nelle regioni della Nigeria e del Benin, giunse sull'isola caraibica per insegnare inglese al St. Mary's College. Parlava correntemente varie lingue, tra cui il cinese, ed era anche uno studioso di africanistica. La madre era invece un'eccellente pianista di formazione classica, e il sogno coltivato ad essere musicista lo vide farsi vero nella figlia, inaspettatamente presto, Infatti la nonna materna, un giorno, vide la piccola nipote mentre faceva scivolare le manine sulla tastiera. Hazel non arrivava a 3 anni e stava suonando le melodie che le venivano cantate per farla dormire. La madre iniziò a farle studiare musica e nell'arco di pochi mesi quel piccolo miracolo prese a mostrarsi in pubblico suonando ogni volta che le veniva data l'occasione. Una meraviglia che non fu però d'aiuto nel dar sollievo alle inquietudini del padre, sempre più silenzioso ed emotivamente lontano dalla famiglia. Nel 1923 lasciò l'allora colonia britannica per andare a New York. Senza un uomo e sopraffatte dalle difficoltà, nonna, madre e figlia salirono a bordo della Marval ed insieme decine di famiglie dell'isola salparono verso gli Stati Uniti. Il padre Thomas frequentava associazioni di emancipazione della razza africana e giamaicana e passava diversi pomeriggi per discutere delle libertà sociali, di politica ed economia per la gente di colore e sovente portava con sé la figliola. È in questo clima di conflitto sociale, politico e culturale che Hazel Scott cresce formulando riflessioni, facendosi una propria idea fra una madre che si prodigava per proteggerla e un padre che tentava di prepararla alla vita. Nel frattempo continuava a studiare e stupire. Al pianoforte esibiva sicurezza, improvvisava e nel 28 la madre ottenne per lei un provino alla prestigiosa Juilliard School, nonostante le regole prevedessero un'età minima di 16 anni. Hazel ne aveva la metà. Cominciò a suonare preludio in do diesis minore di Rachmaninoff e le note furono udite da colui che la scuola l'aveva fondata, il direttore d'orchestra Frank Damrosch, che volle vedere che stesse suonando e si trovò davanti una bambina le cui mani erano troppo piccole e in alcuni passaggi non le permettevano di formare gli accordi. Hazel lo ammise candidamente spiegando di aver cercato un suono più vicino possibile all'originale. Paul Wagner, direttore delle audizioni, non ebbe dubbi. Sono alla presenza di un genio. Damrosch fu dello stesso parere e a Scott si aprirono le porte della scuola. Noi sentiamo quel pezzo nella sua personale interpretazione. Stesso periodo la madre stava affermandosi come jazzista, si esibiva e stringeva amicizia con leggende come Art Tatum, Fats Waller, Lester Young, una luce che ovviamente andava riflettendosi anche sul giovane prodigio ed in particolare con Billie Holiday, maggiore di lei di soli 5 anni, divenne quasi una sorella. Nel 1933, quando aveva 13 anni, suonò nel gruppo jazz di sua madre, le American Creolians. E dopo quell'esperienza, non senza combattere un comprensibile terrore, un adolescente Hazel Scott si vide catapultata sul palco del Roseland Ballroom come pianista dell'orchestra di Count Basie. Era stata Alma a farle quel dono, e lei rispose come sapeva. Da quella sera la sua carriera sarebbe rapidamente sbocciata. Nell'inverno del 39 Hazel Scott si avvicinò al pianoforte del Café Society del Greenwich Village, mostrando la sicurezza di chi possiede anni di esperienza, mentre lei non ne aveva poi molta. Era stata Billie Holiday a suggerire il suo nome al proprietario, un ebreo di origini lettoni che all'epoca era l'unico in tutta New York a guidare un locale notturno dove il colore della pelle valeva quanto quello di un abito. Durante la guerra si offre per incidere dischi e registrare video per le truppe, come in questa apparizione dove suona a modo suo Hungarian Rhapsody, la numero 2 di Franz Liszt. Siamo in quel periodo storico in cui neanche al famoso Cotton Club di Harlem erano graditi gli afroamericani, sebbene i fiumi d'alcol fossero immancabilmente accompagnati dal jazz da artisti come Duke Ellington, Jimmy Lunsford e Teddy Wilson, che vi suonavano regolarmente, ma una volta terminata l'esibizione raramente veniva concesso loro di rimanere ed unirsi alle persone come normali clienti. Infatti la maggior parte delle volte, umiliandoli, gli veniva indicata l'uscita. Nel 43 partecipa al film I Do It, dove suona Taking a Chance of Love.
Bye.
Già ospite fissa nei programmi radiofonici della storica Mutual Broadcasting System, quando nel 1938 Josephson aprì il suo Café Society, il posto sbagliato per le persone giuste. Elsa Scott ne divenne la stella più luminosa, ma i successi arrivarono coi musical che la videro protagonista a Broadway con Cotty Club Review, Singing Out the News e Priorities, di allora la registrazione di Dark Eyes. Dopo un poco anche il cinema si accorse di lei. In soli 2 anni partecipò al film Broadway Rhythm a fianco di Lena Horn, The Eight Horry e Something to Shoot About, in cui interpreta il brano Through Thick and Thin.
Through thick and thin, through thick and thin, together we will always stick. In harder times we've got to brave, we'll stride on till we ride on the crest of the wave. It's me for you and you for me, so partner, we're bound to win. For through fair or stormy weather, we'll stick together through thick and thin. Thank you.
raffinata, sorridente, suonava il pianoforte come pochi, accompagnando la musica con un canto profondo e avvolgente. A entusiasmare il pubblico anche i suoi arrangiamenti jazz e blues di capolavori classici di Chopin, Bach, Liszt, Rachmaninoff. Ammagliò persino Eleanor Roosevelt, la quale avrebbe voluto cenare con lei dopo aver assistito a uno spettacolo, ma Ezra Scott si era già cambiata d'abito e quello indossato non lo reputò consono per accettare l'invito. Sentiamola in questa interpretazione di Chopin, qui intitolata Female Flying Fingers. Consapevole del proprio talento e ferma nelle sue idee, pretese niente esibizioni in locali in cui era prevista una qualunque forma di discriminazione ed altrettanto, quando arrivò la chiamata di Hollywood, si sottrasse a quei ruoli stereotipati che volevano donne e uomini di colore nelle vesti di domestici, indigenti o senza tetto. Una sua massima: «Ma perché qualcuno dovrebbe venire ad ascoltarmi, una negra, e rifiutare poi di accomodarsi accanto a una persona che è come me?» Partecipò a diversi programmi televisivi e da uno di questi una sua presenza con Charlie Mingus in A Foggy Day. Was decidedly blue, but as I walked through the dreary streets alone, it turned out to be the luckiest day. A foggy day in London town had me up and it had me down. I viewed the morning with much love. The British Museum. Nel 1957 decise di andare a Parigi, unendosi ai tanti artisti afroamericani che in quegli anni espatriarono perché sospettati, ed il più delle volte ingiustamente, per pretese simpatie al comunismo, e fra questi anche Dizzy Gillespie e James Baldwin. Partì col figlio, il marito non la seguì e i due divorzieranno 3 anni dopo. Girò l'Europa, suonò in Africa, Medio Oriente, prese anche parte al film francese Le Désordre de la Nuit, un film con Jean Gabin, ma non trovò il calore che aveva conosciuto e nel 67 rientrò negli Stati Uniti. Per tutto il decennio successivo continuò ad esibirsi nei locali. Apparve nuovamente sugli schermi interpretando anche ruoli in commedie e serie televisive. I riflettori però non tornarono mai davvero su di lei, finché nel 1981, all'età di 61 anni, fu portata via da una grave malattia ed il suo nome e la sua musica vennero lentamente dimenticati. Nel lasciarvi ai programmi che seguono vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie davvero da Giorgio Moncagatta. Good night and good luck.